Bene, oggi è 9 giugno 2017. Il fatto che sia l'ultima lezione del corso è un fatto secondario, ma la cosa che mi interessa è per chi di voi questa è l'ultima lezione tout court della propria carriera accademica. Per esempio, Enza, Iadarola, per lei questa è l'ultima lezione tout court di tutta la sua avventura accademica. Vede come ci ho pensato? Vabbè, già questa è una cosa bella da dire. È una cosa bella. Papà, che scenderà. Bene, allora cerchiamo di farla bene. È solo Enza in questa situazione? Anche, c'è un gruppetto. Bene, allora l'ultima lezione universitaria per voi, in cui avete ancora un ruolo di studente, dopo avrete altri, ma insomma non sarà più esattamente la stessa cosa. Quindi cerchiamo di farla bene, da parte mia ovviamente. Volevo dirvi che siete invitati, in quanto corsisti di un corso d'élite, se volete, a partecipare a questa gita aperitivo che noi facciamo domenica, allo studio di questa artista interessante, nostra amica mia e del gruppo Nitro, che apre lo studio, ci fa, è un po' un happening, vediamo lei come vuole fare, lo studio c'ha tante cose, lei si chiama Giovanna De Santis e ha un sito web molto, molto articolato, la GAI viene di sicuro. E viene, allora il punto, il checkpoint è alla stazione di Tacquarembó alle 9.45, abbiamo detto, no? Puntuali, diciamo 9.45 puntuali, e da lì, se voi siete con la macchina è meglio, perché se le macchine non sono sufficienti non possiamo andare, però l'idea è che da lì ci compattiamo, non portiamo tutte le macchine, lasciamo la stazione. Se vi fa piacere, noi vi offriamo questa opportunità. Sicuramente sarà interessante. Poi non è detto che rimaniamo a pranzo, io non conto di tornarci, quindi sono impegni in pomeriggio, quindi poi ci sciogliamo in maniera libera, ognuno fa come vuole, però sicuramente qualcuno torna a Roma in tempo, insomma siamo in tanti, ce la gestiamo bene. Quindi a chi fa piacere lo sapete, per dettagli, ulteriori dettagli, no? Potete riferirvi a Gai. Allora, il corso. Allora, il corso è all'ultima lezione. Come vi ho anticipato, noi non riusciamo mai in tutto l'anno a fare tutte le lezioni previste e quindi facciamo un po' un gioco di tasselli. Lo scorso anno non abbiamo fatto questa lezione, peraltro molto importante, sullo spazio come informazione, perché abbiamo tenuta quest'altra lezione che noi chiamiamo bioinformazione. Vi ricordate che per piccoli cenni vi ho aperto il tema già nella scorsa precedente lezione sul catalizzatore, sul ruolo dell'interattività, vi ho aperto il fronte dicendovi che sia nella letteratura, sia nella sperimentazione, eccetera, si procede ormai verso un'ibridazione tra sistemi prettamente elettronici e problemi di e temi diciamo di derivazione biologica. I due campi si stanno abbastanza fondendo, o comunque ci sono dei filoni di ricerca attraverso cui si fondono, tendono a fondersi. Anche un libro della collana in parte, sia il libro di Roche sia il libro di Cesare Griffa, cominciano a coprire questo territorio. Non abbiamo la possibilità di fare la lezione, E quindi io rimando agli interessati a questa, alla versione dello scorso anno, che come al solito c'ha il, addirittura anche l'audio video, e c'ha una serie di cose per chi vuole, diciamo, approfondire questa cosa o vuole passare due orette sentendo anche questo argomento. Non siamo in grado di, però, di farla per ragione di tempo, e invece quest'anno facciamo questa lezione che lo scorso anno non abbiamo fatto, per quella viceversa, sullo spazio come informazione. Naturalmente questo ha molto a che vedere con il capitolo del libro chiamato Spazio, ma anche allo stesso tempo la comunicazione orale è diversa dalla comunicazione scritta, non soltanto per la modalità di trasmissione, il fatto che noi vediamo degli esempi, abbiamo, diciamo, una possibilità di spaziare con una maggiore, diciamo, libertà, ma anche perché anche il nostro pensiero in qualche maniera assume delle nuove nuance, delle nuove specificità, o in alcuni casi delle importanti verifiche, o in alcuni casi delle smentite. Il caso particolare di questa lezione è che ci sono, rispetto a quella anche allo stato del libro, ci sono dei fatti abbastanza interessanti, anche se limitati, nuovi, che in qualche maniera aggiungono spessore a questo ragionamento, diciamo che sono delle verifiche ulteriori di questo ragionamento. E poi c'è anche un altro fatto, e cioè che con il gruppo Nitro, di cui sono presenti Selenia, Gabriele e Valerio, abbiamo fatto anche alcune sperimentazioni concrete che in qualche maniera sono associabili a questa idea. Quindi, come ogni anno, le lezioni sono nuove. Allora, muoviamoci per cerchi concentrici. Muoviamoci per cerchi concentrici. Avviciniamoci al problema facendo una serie di movimenti circolari che possano essere, ma non più per voi, un poco disorientanti, però invece secondo me servono a dare lo spessore dell'operazione. Allora, noi come titolo abbiamo messo lo spazio come informazione, e quindi cominciamo per parlare dello spazio e poi vedremo perché costruiamo questo paradigma. Allora, nella letteratura dell'architettura, parlare del concetto di spazio, comunque del suo rapporto tra il pensiero architettonico e appunto lo spazio, è un punto non eludibile. La figura di Bruno Zevi, non se ne può parlare senza citare il lavoro di Bruno Zevi. Il nostro compito è demolire la posizione di Bruno Zevi. Uso la parola forza apposta, non voglio dire questo evidentemente, ma lo dico per scioccarvi. Lo dico per farvi capire che una delle grandi costruzioni della cultura occidentale è la capacità di cambiare il paradigma dei propri maestri. Questa è una delle grandi conquiste della cultura occidentale, tout court, che non hanno altre culture. Per altre culture non è possibile criticare, diciamo, il proprio maestro, anzi, tutto deve essere sempre comunque ricondotto a quello. La cultura orientale, per esempio, è forte proprio in questo aspetto, e che però rappresenta un fardello enorme. Invece già nella cultura, alla nascita, l'imprinting della cultura occidentale, la cultura greca, ovviamente, no? la cultura filosofica greca in particolare, in cui avviene esattamente questo processo, che il filosofo successivo, che è frutto del pensiero precedente, ma lo modifica, da un certo punto di vista lo distrugge. E questa è una caratteristica molto importante, veramente importante. Quindi io penso di essere una delle persone che è stata più legata alla figura di Bruno Zevi, con i numeri, non con le parole, cioè con il numero di libri fatti in qualche maniera in collaborazioni, con il numero di pagine pubblicate sulle sue riviste, con la quantità di corrispondenza, quindi vi parlo a ragion veduta. Ho usato la parola demolire per scioccarvi. In realtà quello che noi intendiamo dire è perché abbiamo bisogno di un nuovo paradigma e perché il paradigma così importante e così decisivo messo in atto da Bruno Zevi appunto è un paradigma che ha funzionato in una certa momento, ancora funziona benissimo, ma funziona come il concetto di paradigma della scienza. A un certo punto bisogna fare un salto che allarga e modifica anche il paradigma precedente, il che non vuol dire che non sia valido entro certe coordinate, ma allo stesso tempo viene radicalmente modificato. E questo è quanto avviene in tutto il processo antiscientifico. Se pensate, la geometria topologica, la geometria curvilinea rispetto alla geometria piana euclidea, che la geometria piana euclidea non funziona più, funziona entro alcuni suoi limiti, ma poi con l'avanzamento della scienza, con l'avanzamento delle conoscenze, con l'avanzamento dei problemi, con l'avanzamento delle tecnologie, non è più sufficiente la geometria euclidea. Funziona entro dei limiti, e questo è lo stesso ragionamento che in qualche maniera io vi propongo. Ho voluto usare la parola forte per portarla, evidentemente noi abbiamo la necessità di ampliare molto questo paradigma, ma allo stesso tempo non possiamo non parlare, almeno brevemente, del perché se si parla di spazio non si può non parlare di Bruno Zevi. E in particolare del perché questo libro, Saper vedere l'architettura, è un libro pubblicato nel 48 e tradotto credo in 20 lingue, qualcosa del genere, rappresenta un poco una pietra miliare su questo tipo di ragionamento. Qual è sostanzialmente l'idea forte di Zevi, che in realtà Zevi amplia, approfondisce, divulga, esemplifica, ma non è un'idea completamente nuova, perché era già presente nel dibattito filosofico e artistico di inizio secolo, soprattutto nella cultura austriaca. Ma comunque Zevi, il campione del grande, come dire, presa di coscienza, no? E di questa questione. A cosa interessa Zevi, in realtà? E perché questo concetto di spazio diventa così determinante? Sostanzialmente Zevi ripercorre criticamente varie fasi dell'architettura o vari modi di vedere l'architettura, individuando in ciascuno di essi alcuni, come dire, atteggiamenti prevalenti che per esempio possono avere a che vedere col rapporto tra corpo e sue proporzioni e l'architettura. È stato un modo classico di vedere e approcciarsi all'architettura, un modo che privilegia il momento tettonico strutturale, un modo che privilegia il momento parietale della superficie. Queste cose rappresentano sia storicamente vari momenti, sia attenzioni, o come lo chiameremmo noi, driving force particolari in vari momenti. Una volta elaborata questa, diciamo, questa sorta di sguardo critico, di costruzione critica, per spiegare vari approcci in cui erano altri elementi, quelli determinanti, lui sostiene che il centro della riflessione architettonica è lo spazio. L'architettura si distingue in quanto arte di manipolazione dello spazio e lì il centro della specificità della disciplina e della sua forza particolare. Naturalmente lui ha delle fortissime amori o delle fortissime punti di appoggio per questo tipo di discorso. Innanzitutto la grande esperienza dello spazio informale antico o in qualche maniera primitivo, lo spazio lo spazio degli anfratti, lo spazio del romanico, lo spazio delle catacombe, tutta questa memoria, diciamo, quasi antica, sicuramente addirittura premedievale da un certo punto di vista. Lui ha al centro del suo amore su questa idea alcune figure chiave, di cui la principale, rivolta al passato, è probabilmente Borromini. Borromini è il grande cantore per Zevi di questa idea che è lo spazio e la manipolazione cosciente dello spazio, il centro dell'architettura, il centro dell'espressività dell'architettura. Quindi la figura di Borromini, l'esperienza che a partire da Borromini, infatti in anticipazione di Borromini, è molto forte in questo. Ma naturalmente, cercando di portare il discorso a una certa brevità, perché la strada che dobbiamo fare è lunga, quindi preparatevi. È lunga. Lui vede in Frank Lloyd Wright l'incarnazione di questa idea, l'incarnazione dell'idea che è la manipolazione dello spazio la chiave fondamentale dell'architettura. Che è questo spazio? All'interno di questa idea, lo spazio è un vuoto. Infatti spesso avviene questa, diciamo, sovrapposizione tra spazio come vuoto e manipolazione dell'architettura in quanto manipolazione di uno spazio vuoto, di uno spazio cavo. Questo in qualche maniera è sottesa a questa idea. Tanto è vero che molto spesso nel parlare comune spazio e vuoto diventano sinonimi. Ok, quindi l'architettura è la manipolazione dello spazio cavo, l'architettura ha questo elemento specifico, il suo centro, questa non era la grande forza del libro, è che questa non era, anche se per noi ci sembra incredibile, ma non era vista ancora come il centro veramente chiaro e formativo dell'architettura, ecco perché questo libro ha questo grande anche successo, perché dice con chiarezza questa cosa, E questo ha degli esempi in positivo, di cui vi ho citato soltanto i principali, ma chiaramente ce ne sono molti altri, ovviamente. Parlando soltanto delle fichi, è chiaro che la figura di Albaralzo, la figura di Mendelssohn, in parte la figura di Gaudì e molte altre nel panorama contemporaneo o rivolta nel passato, altre figure, la figura di Michelangelo, la figura di Guarini, eccetera, sono, diciamo, punti importanti, ho parlato soltanto dei principali, ma comunque questo si dà abbastanza per assodato. Come vedremo, noi invece abbiamo l'intenzione di cambiare questo paradigma. Rimane la base della problematica centrale, e cioè lo spazio è elemento costitutivo della disciplina dell'architettura, e rimane al centro, ma con un'accezione molto diversa, di cui appunto è la tesi che vogliamo esprimere in questa lezione. Ci sono alcune cose che può essere interessante per arrivare a fare un certo tipo di percorso. Nonostante uno tenda a pensare che Wright non sia un architetto funzionalista, oppure che lo stesso Zevi non sia comunque legato a un discorso anche funzionalista, in realtà fa un errore. Perché in realtà, e qua è con la dizione di spazio-organo, che è un'accezione di questa, questo ragionamento che tende a pensare allo spazio al centro del ragionamento architettonico si sposa anche con un'idea che in realtà è una derivazione di tipo positivistica, che tende ad associare una funzione all'organo che è ad essa preposta, con una sorta di analogia che tende a dire che questo organo ha questa determinata forma perché assolve a questa determinata funzione. Questo ragionamento, che è di base positivista, tende ad andare incontro a un ragionamento di tipo funzionalistico, per cui in qualche maniera questa idea dello spazio al centro del ragionamento è anche una maniera alta, diciamo, di incorporare qual è la funzione di quel determinato spazio. Funzione parliamo anche in termini appunto funzionalistici, quindi lo spazio come grande, diciamo, elemento centrale dell'architettura, lo spazio come grande cavità in qualche maniera organica, ma organica non per un discorso di forma, attenzione, ma per un discorso di aderenza a appunto una funzione, ha questa idea in cui in qualche maniera noi possiamo etichettare come spazio organo. Se voi pensate al Guggenheim di Frank Lloyd Wright, vedete immediatamente questa idea. Wright dice, e su questo sviluppa un filone di pensiero, dice: la funzione museale è una funzione fortemente legata alla percorrenza. L'idea in realtà era già presente in qualche altro, nello stesso Le Corbusier, che fa un museo a crescita continua. questa idea di legare la funzione museale alla funzione in qualche maniera della percorrenza, della cosa, è un'idea completamente diversa dall'idea, diciamo, tipologica, organizzativa, diciamo, delle funzioni classiche, della maniera classica di pensare al museo. Quindi lui, in realtà, la sua base è quasi una base di tipo funzionalistica, da cui tutto discende, e quindi se è la funzione museale e lo spazio è la maniera di rappresentarla, come faccio una sorta di architettura di spazio organo? Eccola. Organizzo la funzione museale attraverso un percorso rampa, il percorso diventa l'essenza della questione museale attraverso l'organizzazione di un grande cavo, o meglio, alcuni cavi concatenati l'uno allo stesso. Cercate di vedere questa cosa quasi da un punto di vista funzionalistico, e quindi lo possiamo dire che questa interpretazione, in realtà, del grande cavo, eccetera, va in quella direzione. Facciamo adesso un salto per approcciarci un po' e vediamo come cambia un poco questo modello. Ritorniamo al corpo e pensiamo agli elementi costitutivi del corpo, d'accordo? Lo stomaco, il cuore, i polmoni. Certo, i polmoni hanno quella forma là perché assolvono quella determinata funzione, lo stomaco ha quella, certo, d'accordo. Ma è un ragionamento molto ingenuo. È molto banale e molto importante allo stesso tempo. Molto importante perché? Perché su questa sorta di certezze non è che si è costruito poco, si è costruito tanto. Ma dall'altro punto di vista è anche banale, da un certo punto di vista, da un livello più maturo, perché noi sappiamo che nel corpo non ci sono anche gli organi, ci sono i sistemi. I sistemi. Delle reti che legano a sistema il corpo. Le reti nervose, le reti linfatiche, le reti sanguigne, eccetera, eccetera. E quindi guardare il corpo come organo, singolo quindi, ottimizzato in maniera singolo, anche se costituisce dei progressi incredibili, ovviamente, e anche da un certo punto di vista ingenuo, perché non vedi la logica sistemica che c'è dietro. E studiare l'organismo attraverso la logica sistemica, quindi quella delle relazioni o delle interrelazioni, lo capite che è un livello superiore? Qua ho messo il Guggenheim di Bilbao. Perché ho messo il Guggenheim di Bilbao a paragone con il Guggenheim di Wright? Per farvi capire l'arrivo di una logica sistemica sul progetto e non di una logica, diciamo, lineare, organo, funzionamento. Quest'anno abbiamo fatto la lezione su Gehry, giusto? E io ho cercato di parlarvi anche del Guggenheim di Bilbao, facendovi vedere la compresenza di 5, 6, 7 categorie parallele e tutte interagenti. Vi ricordate quando abbiamo fatto il discorso del rapporto con la città, che abbiamo chiamato Urban Space? Vi ricordate quando abbiamo fatto il discorso sul livello simbolico e metaforico? Vi ricordate quando abbiamo fatto il discorso sulla funzionalità, dell'iperfunzionalità che ha raggiunto questo museo? Vi ricordate tutto questo ragionamento? Per non parlare del discorso costruttivo e per non parlare del discorso delle superfici. Cosa sono queste cose? Queste cose sono come fossero dei sottosistemi, ciascuno che cerca la sua ottimizzazione, ma che non la fa da sola. La fa con un loop di dare avere tra le varie caratteristiche, cioè la caratteristica, diciamo, simbolica dell'immagine si interfaccia con la caratteristica di tipo funzionale che si interfaccia con la caratteristica di tipo urbana, eccetera. È come se a una equazione da ottimizzare noi abbiamo un'ottimizzazione di base funzionale che è abbastanza facile da ottimizzare, no? Funzione, forma prevalente, forma spaziale di risultante, noi sovrapponessimo un sistema di equazioni parallele, di 7-8 equazioni parallele, che devono tutte essere ottimizzate. Ecco perché io uso la parola spazio-sistema per dare questa idea. Siamo in un livello molto di maggiore complessità e questa maggiore complessità è gestibile direttamente attraverso i sistemi informatici. Non è possibile farla senza. È proprio il processo di ottimizzazione parallela di queste varie cose che non le rende possibili. Ecco perché noi abbiamo parlato delle strutture gerarchiche, ecco perché abbiamo parlato del BIM, ecco perché abbiamo parlato di queste cose. È proprio perché cambiamo da un sistema, da un'idea di sostanzialmente spazio organo lineare abbastanza gestibile a un'idea di, diciamo, veramente di compresenze di tante forze che devono trovare una loro ottimizzazione complessiva. Noi siamo ad un livello ancora superiore. Non ci basta questo. Non ci basta questa idea dello spazio-sistema, già di per sé potentissima. Noi dobbiamo intaccare la stessa idea di spazio. Non ci basta lo spazio-sistema, anche, ripeto, se può essere veramente nella pratica, diventa un'arma potentissima, soprattutto se accoppiato a tutte alcune cose che abbiamo detto nel corso e che comunque avete un sentore che esistano. Dobbiamo andare ancora oltre e dobbiamo, e questa è la mia proposta, riformulare il concetto di spazio all'interno del concetto di informazione. Gli diamo un battesimo diverso, lo riscriviamo in un parametro diverso. E cioè lo spazio, come vedrete, per noi è informazione. Dobbiamo riuscire a provarlo, questo, non basta dirlo, dobbiamo provare, dobbiamo cercare di provare. Provare che cosa vuol dire? Cercare di farvi avere una razionalità che vi conduca a pensare in questi termini. Il che non vuol dire, ovviamente, che lo spazio non possa funzionare come idea di sistema, come abbiamo detto, come non possa funzionare come organo, o addirittura anche le maniere ancora più vecchie possano essere presenti. Ma comunque noi in questa fase, in questa situazione, in questo paradigma, pensiamo che sia molto interessante vedere la questione attraverso il concetto di informazione. Quindi, come dire, noi possiamo riassumere in questa parte, prima di andare proprio ad affrontare il centro del problema, cioè perché lo spazio di informazione, che è il nostro cuore della questione, noi facciamo un altro giro concentrico, così ci gira un altro po' a destra. E cioè, noi tutti sappiamo benissimo, perché l'abbiamo attraversata in questo corso, come l'architettura vista elemento per elemento nella situazione attuale è così, diciamo, fortemente modificata rispetto a quella del passato, e come in qualche maniera, ne abbiamo già parlato in altre lezioni, l'informazione diventa, come dire, un elemento chiave per capire molte cose che ci riguardano, e quindi potremmo in parte replicare queste cose. Vi ricordate anche come abbiamo parlato nella lezione che riguarda proprio il cambiamento del concetto di tempo che noi abbiamo. Abbiamo parlato della centralità del concetto di modello e soprattutto abbiamo parlato nelle prime lezioni di questo concetto che noi chiamiamo reificazione, che è un problema secondo noi decisivo per capire questo aspetto del modo mio di porre la questione in questo corso. Il concetto di reificazione sta per indicare una circolarità che esiste tra strumento e creazione di un prodotto che in qualche maniera reifica, fa diventare cosa concreta lo strumento stesso, in una sorta di circolarità, cioè nel senso che noi da un certo punto di vista potremmo fare il contrario, interferire, che non so se sia la parola giusta in italiano, dal prodotto lo strumento. Esempio. Vediamo la piramide. E domandiamoci. Ma questi che hanno fatto la piramide, che strumenti ci avevano? Ci avevano il BIM? Immaginate che io arrivo da Marte e non so niente, dico ci avevano il BIM, l'hanno fatta col BIM. Io posso disegnare la piramide col BIM, giusto? Chi me lo impedisce? Ma loro che l'hanno fatta, ci avevano il BIM? Cosa ci avevano? Cosa ci avevano? È concepibile che loro non avessero delle cognizioni di geometria elementare? È concepibile che loro non avessero degli strumenti di trigonometria? Ce l'avevano. E quindi tu puoi fare il discorso inverso, puoi dire che la piramide è la reificazione della trigonometria e della geometria elementare. Questa è la reificazione. Quindi lo strumento in qualche maniera si reifica, diventa cosa concreta nella piramide, che io posso, come dire, raffigurare, rappresentare con gli strumenti più sofisticati del mondo di oggi, ma questo non vuol dire che quello ha reificato lo strumento che sto adoperando io per analizzarlo, sono due cose diverse, no? Allora, quando io entro in questa logica mentale comincio a pensare in maniera diversa la questione, no? Allora, queste due immagini cosa sono? Sono il groma, che è lo strumento che ci avevano i geometri degli eserciti militari romani, cioè un sistema molto semplice che voi probabilmente conoscete, sono dei sistemi a piombo che permettono di picchettare, diciamo, sistemi ortogonali. Il groma, come si fa a pensare questi che facevano il caldo decumano e facevano l'accampamento e tiravano gli assi, facevano le cose senza quello strumento? Non potevano fare senza quello strumento. Ma se io vado e ritrovo altri insediamenti, lo vediamo direttamente che non ce l'avevano il groma, le facevano con altri sistemi. Quindi il groma allo stesso tempo funziona nella stessa maniera, no? è uno strumento che viene reificato in una serie di cose. È bello vedere il mondo antico, il mondo, diciamo, dopo la caduta dell'impero romano, e come dire che hanno perso dei pezzi. È bello questo, no? Perché hanno proprio perso dei pezzi. Non soltanto hanno perso gli acquedotti, hanno perso la capacità, hanno perso le leggi, hanno perso tutto, come sta quasi succedendo a noi adesso. Ma hanno perso proprio dei pezzi di conoscenza, per cui in qualche modo ce li reinventano altri, sistemi più primitivi. E questo è anche il grande fascino di quella fase, no? Dell'architettura tarda, antica e alto medievale. Poi a un certo punto vede Brunelleschi, cioè ha fatto con Roma, l'ha fatto con la geometria elementare, o qua, questi qua, gli è arrivata un'idea talmente forte, talmente potente, che hanno dovuto cambiare completamente l'architettura, che non andava più bene quella che c'era prima. Perché quella che c'era prima non era fatta per lo strumento nuovo. Questi hanno fatto una invenzione mica da poco, la prospettiva è una delle invenzioni più meravigliose che sono state fatte in certi ambiti, no? Cioè, per la prima volta tu hai un modo biunivoco, quindi scientifico sostanzialmente, di rappresentare la profondità dello spazio su due dimensioni, con dei sistemi posti alcuni paletti, alcune precondizioni, appunto biunivoche, è molto vicina al modo in cui noi esseri umani siamo costruiti. Perché la prospettiva all'uccello che vola non gliene frega niente. Al bruco della prospettiva non gliene frega niente. Non ce l'ha proprio. Mentre invece noi siamo costruiti anche con le tre dimensioni, cioè fisicamente. Quindi c'è una certa corrispondenza tra il modo in cui vediamo, entro certi limiti ovviamente, e questa rappresentazione, una cosa meravigliosa e pazzesca. Ma mica che mi serve per fare a catacomba la prospettiva, o fare il castello medievale. Mi serve per ripensare completamente all'architettura, in una maniera in cui l'architettura rappresenti la reificazione della prospettiva. La prospettiva diventa cosa concreta attraverso una nuova architettura che non può che essere fatta per assecondarla. La devo assecondare, la devo assecondare, la devo esaltare. Avevo vissuto felice 1500 anni con i pavimenti cosmateschi, mi sembrava la cosa più bella del mondo, ma non vengono bene in prospettiva, non sono fatti di essere visti in prospettiva. Se io ho costruito dentro il mondo prospettico, devo fare un'altra cosa per esaltarla, è giusto? Il pavimento cosmatesco è la cosa più bella del mondo, tra parentesi, una delle cose meravigliose, in prospettiva non reifica lo strumento, non reifica lo strumento, capito com'è la questione? Quindi io devo modificare come questo tutto, quindi non mi vanno più bene le gronde ognuna con un mostro dell'architettura gotica, non mi vanno bene i capitelli iper decorati, non mi vanno bene tutte ste resene, tutte ste cose, tutti sti poli lombati, non mi vengono bene. Per venirmi bene devo reinventare un sistema, ordine, proporzioni, l'ordine classico, in quanto elemento misuratore, è sempre uguale, diventa determinante. L'arco a tutto tondo diventa determinante. Non perché l'altro non lo possa fare in prospettiva, ma non mi viene bene. Allora tu vedi questa cosa e dici, e che ha fatto questo? Che si è inventato? O che cosa c'aveva dietro? Ecco cosa c'aveva dietro. Quando vedete queste cose, c'è dietro questo, c'è dietro un nuovo strumento. D'accordo? Ok. Dopodiché che succede? Questo vale, in maniera del tutto esemplificativa con la prospettiva, ma poi abbiamo visto che il discorso va avanti, no? Quando scopro il mondo meccanico, anche lì devo cambiare tutto, l'attrazione, l'inamicità, la devo distruggere, questo, lo devo proprio distruggere. Il che non vuol dire che non ci piaccia. Sottolineo questo punto, che è cruciale. Poi abbiamo un'altra questione, che sempre va in questa direzione. Ora, è vero che noi siamo costruiti in un determinato modo. Siamo costruiti che abbiamo un tot di campo visivo abbastanza limitato in confronto a quello di altri esseri viventi, molto limitato in realtà, abbastanza limitato. Se siamo costruiti su tre dimensioni, noi fisicamente, e il nostro corpo ha costruito dentro questi parametri delle tre dimensioni, per cui c'è costruito dentro mentre altri non ce l'hanno, e altre caratteristiche. Ma forse la caratteristica più interessante è che noi non siamo limitati al nostro corpo in quanto strumentalità, ma gli esseri simili a noi hanno fatto questo salto non da poco, cioè che si sono costruiti gli strumenti loro stessi. E gli strumenti vanno a catena l'uno con l'altro, cioè non è soltanto un rapporto lineare, è anche un rapporto incrementale. Gli strumenti servono a creare altri strumenti, servono a creare altri strumenti, una sorta di catena di eventi. Questa è una caratteristica fortissima del nostro genere, che è praticamente semi-inesistente, quasi inesistente. Quasi, non completissimamente, ma quasi inesistente in altri generi. E noi non soltanto costruiamo strumenti come estensione di alcune capacità del nostro corpo, la leva, le armi, le macchine, o come estensioni delle capacità cognitive e interpretative, del mondo, microscopio, cannocchiale, lettering, ma il livello ancora più alto dello strumento è lo strumento intellettuale di tipo interpretativo, cioè la prospettiva mica che è, non appartiene a nessuna delle due, è un livello ancora più alto, è una sorta di modello mentale, ma anche quello è uno strumento. La trigonometria per noi appartiene sempre alla stessa sfera, quindi sono strumenti a vari livelli, quelli di diretta estensione di alcune caratteristiche quasi fisiche del corpo, quelle di indagine e sicuramente quelle di interpretazione di tipo cognitivo. E di nuovo qui uno può ragionare sul rapporto tra l'arrivo di un nuovo strumento. Perché la crisi forte è quando arriva il nuovo strumento. Cioè, arriva la prospettiva, io devo distruggere tutto. Ma dopo 200 anni di prospettiva, è chiaro come fare, non è, manco me lo ricordo più, giusto? Ormai è talmente assodato, gli ordini, è proprio tutto assodato, anzi, me va pure di deformarle un po', mi sono pure stufato, giusto? Ma la bella crisi è quando arriva lo strumento, quello nuovo nuovo. Quando arriva lo strumento bello nuovo, quello è terrorizzante veramente. Quella è una crisi grossa, proprio una crisi grossa grossa. Quindi in una fase della mia vita io ho avuto la sindrome che è partita da Borromini, che tutti gli architetti dovrebbero avere, secondo me, almeno una piccola fase di sindrome borrominiana, e per passare tangenzialmente a Galileo per riplanare a Caravaggio. Perché questo strano circolo? E perché questo strano circolo ha a che vedere col problema fondamentale anche dello strumento? E perché questo libro si chiama Lo strumento di Caravaggio? E i fortunati tra voi sono quelli che non l'hanno ancora letto, mentre gli sfigati sono quelli che l'hanno già letto? È l'inverso? Perché, vedete, il cannocchiale è uno strumento terrificante veramente, è uno degli strumenti che ha avuto il maggior impatto, terribile, terribile. Siamo nel momento in cui ancora il mondo funziona per dogmi, funziona per verità rivelate dall'alto, e il cannocchiale inverte anche fisicamente. Siamo noi con i piedi per terra che osserviamo scientificamente il mondo e l'universo. Tu mi dici che quello va così, ma non è così. Inserite in un momento, diciamo, difficile, terribile, l'Inquisizione, il potere temporale della Chiesa, la pressione, eccetera, che cosa ha voluto dire questa inversione, che è l'inizio della cosiddetta rivoluzione scientifica, tra l'altro, no? Che parte sostanzialmente in quel momento, è decisiva. Ecco perché io leggo anche in parte questa idea di questa sorta di inversione, che le cose cominciano dal basso, finalmente cominciano dal basso, e cominciano dal basso in Galileo, cominciano dal basso in Borromini e cominciano dal basso in Caravaggio. Il Caravaggio è la persona che crea questo fortissimo ribaltamento, ed è un ribaltamento di contenuti, è un ribaltamento di modelli proprio mentali. E allo stesso tempo in Caravaggio questo è ancora più forte, perché oltre a questo scenario generale, lui lavora su uno strumento nuovo che sono i sistemi proiettivi, i sistemi a specchi e i sistemi della camera oscura. E i sistemi a specchi e i sistemi della camera oscura sono elementi decisivi per l'arrivo di una nuova estetica in Caravaggio. Ecco perché il libro si chiama Lo strumento di Caravaggio, ecco perché c'entra con tutta questa faccenda, anche se uno dice, ma certo questo qua, che sta fa in realtà un vero complotto. Allora, e poi c'è sempre questo ragionamento a cui io sono molto a cuore, che lo strumento è sfida, non è soluzione, è una banalità pensare che il nuovo strumento sia una soluzione. Lo strumento è una sfida su cui tu lavori in una prospettiva di affrontare nuove crisi. Però che ne serve? E anche se ci riesco a trovare nuove estetiche, che è il livello più alto, più complesso, ma lo strumento nuovo è una sfida. Soprattutto se ti muovi in campo, diciamo, artistico, ma poi in tutti i campi. Vi ricordate questa lezione in cui noi parlavamo del tempo per definire lo spazio? E adesso facciamo una sorta, siete stanchi? Volete un break? Siete bruciati? Vogliamo un break? Ditemelo, ce la fate? Non ho feedback, non l'ho capito. Vuole dire che siete bruciati? Ok, allora ci facciamo un break, perché ancora dobbiamo far strada. Serviamo un caffè. Ok. Non so, decidiamolo lì, hai fatto bene a dirmelo, però. Dove vai per il matrimonio? Dove? E cioè a casa dove? Eccola dove la volevo! Ma come? Se abbiamo il Benevento in Serie A non festeggiamo? Sì, qua te volevo, qua ti aspettavo. Aspettavo qualcuno per celebrare questo evento. Ho provato oggi a corso. Ne abbiamo un'altra. È una cosa importante. Ma questa c'ha anche l'aria condizionata, voi lo sapete, sì. Ma se ce la facessimo accendere? La voglio? Sì, la voglio. Sì.
La prospettiva?
Sì. Dunque, proviamo a dare prima la definizione, d'accordo? Supponiamo, non lo so se è vero, che scoperta equivale a qualcosa già esistente in qualche maniera, che può essere scoperta o riscoperta, per esempio l'America, no? Io sto facendo la metafora che lei, la mia professoressa di geografia o di storia, io sto cercando di rispondere. Questo è gioco. Allora, mi segua, professoressa. Se, grazie. Se per scoperta noi intendiamo questo, e cioè noi parliamo di scoperta dell'America, non parliamo di invenzione dell'America, giusto? Concorda? Quindi, scoperta dell'America nel 1492, perché Cristoforo Colombo, tra l'altro manco aveva capito che era, lasciamo perdere, diciamo, però in realtà l'America già c'è stato il conto suo e magari era nota da altri prima, per i vichinghi, quindi. Invece per invenzione si definisce qualcosa che arriva come un costrutto completamente nuovo. Ammettiamo che sia questa la differenza. Allora, andiamo verso la prospettiva. La prospettiva è invenzione o è scoperta? Risposta, ça dépend. Dipende. Perché lo stesso Panofsky, che è uno che ha scritto la prospettiva come forma simbolica, eccetera, quindi diciamo una persona che ha lavorato a questa cosa, mi pare che in alcune parti sosteneva che la prospettiva già era in qualche maniera conosciuta e praticata. Quindi attraverso, se è vera questa, allora chiaramente la prospettiva è una scoperta e non un'invenzione tout court. Quindi non è un'invenzione ma una scoperta. Nel senso che alcuni altri prima avevano, perché era conosciuta da altri. Però dipende da questa cosa. Se no, però questa, tutto dipende dalla nostra definizione di scoperta e invenzione. Se cambiamo la definizione di scoperta e invenzione, tutto cambia. Ecco. Va bene. Entro certi limiti, entro. Questo problema del naturale è molto complesso. Diciamo, ci sono dei margini di sovrapposizione, ma ovviamente noi vediamo un campo deformato. No, che infatti nella prospettiva viene escluso apposta, perché se no non lo controlli. Noi vediamo in maniera, noi vediamo tridimensionalmente con un concetto di profondità fisica, che ci deriva dalla cosa che sono due punti di vista e non un solo punto di vista sovrapposto, quindi c'ha dei livelli di sovrapposizione, ma diciamo non è totale, tutt'altro che totale. In parte è, ha delle forti similitudini, come ha delle forti similitudini la macchina fotografica è quasi corrisponde quasi completamente alla visione prospettica costruita, per la semplice ragione che crea i presupposti analoghi, uno schermo piatto di proiezione, un unico punto di vista fermo, eccetera, no? Comunque la risposta, se è scoperta un'invenzione, io la metterei dal punto di vista storico, cioè se, come alcuni sostengono, la prospettiva era già nota, era stata soltanto dimenticata, come tante altre cose, allora possiamo parlare di scoperta. Se invece è completamente nuova, possiamo parlare di invenzione. Ecco. Non lo so, però è un modo. Sì.
Le cui parole chiave sono osservazione e uomo.
Sì.
Non è altro che una teoria,
certo,
di quello che era la teoria di, cioè, di quello che era proprio intimo nell'uomo dell'epoca.
Certo, però è anche vero viceversa, cioè che l'uomo dell'epoca si è formato anche così perché c'è la prospettiva. Cioè è più univoca la questione. Va bene, comunque. Va bene, possiamo. Speriamo di aver sbancato una sufficienza abbondante. Speriamo che la Biancaneddu ci abbia messo una sufficienza abbondante, ci consideriamo soddisfatti di questo risultato, sperando di averlo raggiunto. Va bene, ok, anche questo ci toccava nella vita. Sentite, allora adesso andiamo avanti. Ci abbiamo dei dispersi? Vabbè, Valerio e Gabriele, ma degli studenti ci sono tutti, va bene. Manca Giordi? Cominciamo uguale. Allora, adesso buttiamo il cuore sotto, oltre l'ostacolo e cerchiamo di lavorare a questa idea che lo spazio viene intravisto come informazione. Una delle prime volte che io ho avuto forte questa idea mi è stata trasmessa da Marcos Novak, che è un collega leggermente più giovane, uno che fa parte, come dire, della famiglia della collana, anche se uno che poi per una ragione o per l'altra non ha mai fatto un libro nella collana, anche se è stato programmato più volte, è molto presente come autore della collana, non ha mai scritto un libro, non fa niente, è come se facesse parte, è una persona a cui sono vicino. Allora, vi faccio vedere questa installazione, ma prima ve la descrivo più o meno come l'ha fatto lui. E lui, per spiegare questa installazione, che è la chiave per capire questo concetto, diceva, ammazza quanto è grande lo schermo, vedo pezzi, no, vedo quasi grande, e diceva, ma esiste uno spazio non visibile? Posso associare il concetto di spazio al concetto di non visibile? Apparentemente è una pura contraddizione se tu ragioni con delle coordinate così, diciamo, tradizionali. È chiaro che noi tendiamo a pensare primariamente con lo strumento della vista, e quindi diciamo l'idea di spazio invisibile ci viene proprio difficile da concepire. E lui aveva chiamato questa installazione che adesso vediamo esattamente spazio invisibile, dimostrando che lo spazio invisibile esiste come? È implicitamente dando un elemento importante di quello che noi vogliamo costruire, che come avete capito è leggere il concetto di spazio attraverso il concetto di informazione, che ovviamente è un concetto del tutto assente nella costruzione di Zevi da cui siamo partiti, proprio inesistente, per ragioni storiche. Allora, guardate che fa Marcos Novak. Prima guardiamo la cosa, speriamo che funzioni. Ok, fai capricci, perché? Fai capricci, perché lui la vede, capricci fa, un attimo che ci vado via internet, voglio capire, perché può essere che con i vecchi sistemi in qualche maniera la vedremo, comunque non mi preoccupare. Dobbiamo vedere. Ok. No. Ok. Ok, voglio vedere se la versione in internet, quella era una versione locale che avevo fatto per risparmiare tempo, vediamo se come va invece su internet. Vediamo un po'. Una becca, perché non la vuole vedere? Peccato, lo dobbiamo vedere. Che non la becca. Strano. Un po'. Aha. Ok, gliel'ho fatta convertire, per qualche ragione è bene convertirla, oppure potrebbe darsi che non va perché c'è anche l'animazione dell'audio, per qualche ragione. Comunque questa è l'installazione. Vediamo? Cerchiamo di capire che cosa succede. Ok. Allora, vediamo un poco che cosa succede. succede questo, la sua definizione di spazio invisibile è uno spazio molto reale che esiste, questo è tutto il concetto. E questo spazio che è invisibile, ma ben esistente, è uno spazio corrispondente a un'area in sovrapposizione rispetto a questo elemento. È uno spazio fatto come, secondo voi? Come è fatto questo spazio? Claudia Biancareddo, come è fatto questo spazio?
Invisibile, intendo.
Sì, come è fatto fisicamente? Cioè, fisicamente, come è fatto? Eh? Eh? Sì, ma come lo faccio? Come l'ha fatto lui? Concretamente?
Sensori?
Esatto. Allora, lui ha collocato dei sensori che corrispondono a una porzione di spazio che è quella sostanzialmente corrispondente a questa cosa. Questi sensori descrivono uno spazio che io non percepisco, ovviamente, quindi tra virgolette è invisibile, ma è assolutamente esistente e noi su questo non abbiamo il minimo dubbio. Cosa avviene di questo spazio invisibile? Come viene attivato? Guglielmo, come viene oro? Come viene attivato? Eh? Che sono le mani che penetrano questo spazio. Questo spazio e questo spazio sembrano la stessa cosa, in realtà no. Questo è uno spazio diverso. Quindi, diciamo, andiamo per gradi. Questo spazio descritto dai sensori reagisce al movimento. Ci siamo? Quindi il movimento che io faccio nello spazio, in qualche maniera questi sensori sono in grado di rivelare questo movimento. Ci siamo? Ok. Ed è una cosa. Quindi questo spazio è esistente anche se invisibile. Dopodiché lui cosa fa? Cosa associa ai movimenti della mano? Guglielmo, che associa ai movimenti della mano? Eh?
Un suono.
Questo avviene ovviamente per via algoritmica, cioè che le coordinate XY lette nello spazio dalla presenza della mano, letta dal cursore, viene trasformata in notazioni musicali. Giusto? Via algoritmica, dipende come la voglio trasformare, la potrei trasformare in modulazione della voce, lo potrei trasformare nel suono di una batteria, lo potrei trasformare in quello che lui ha trasformato, e via algoritmica quelle, diciamo, informazioni tridimensionali sono trasformate, per esempio, in un suono. D'accordo? Per cui questo spazio invisibile in realtà viene a essere reificato attraverso una scelta particolare che sono i sensori che mandano queste informazioni, giusto? Cos'altro potrei fare? Devo fare per forza questo? Non so se è chiara la domanda. Eh?
Come
risposta ai sensori ai movimenti della mano? Per esempio? Eh? Per esempio le luci. Molto semplice, no? Potrei manipolare l'intensità della luce o la localizzazione della luce, per esempio. Oppure, che ne so, potrei attivare delle macchine in punti particolari. In realtà potrei fare qualunque cosa. Perché è un bridge, no? È dall'input informazioni tridimensionali catturate dal sensore all'output, ma l'output dipende da quello che io voglio fare, giusto? È aperto. Nel caso specifico suono, ma è un caso, dai tanti casi, giusto? Ne vediamo anche un altro, però, non so se voi lo vedete. Lui non ha soltanto il suono, ha un'altra cosa. E qua lo vedete. Che è? Non è un video. Cioè, è un video, ma non è un video. Eh? No. Non sono immagini diverse, sono una cosa molto specifica. Eh? La proiezione è la cosa che io vedo, certo che è la proiezione, ma cos'è?
La forma del movimento.
È la forma del movimento, è la forma dello spazio del movimento, è la forma dello spazio del movimento. Vedi visivamente quello che tu fai. Vedi visivamente quello che tu fai. Sono due, abbiamo visto suono e tridimensionalmente quello è il pieno di quello che sarebbe il vuoto, diciamo in due parole. È lo spazio che acchiappi. Naturalmente le persone non sono coscienti, per cui spesso, se voi ci fate caso, la cosa un po' impazzisce, vedete? O perché le normali non sono appunto, o per qualche altra ragione, però in alcuni casi funziona, d'accordo? Dopodiché c'è un terzo livello che non so se voi avete colto. Vediamo un po' se lo coglie. Che è? Esatto, bravo, questo è il terzo livello. Dopodiché queste sono ghiacciature, diciamo così, di alcune di queste prese realizzate con che poi in questo momento storico fosse una cosa abbastanza pionieristica, la stampante di 3D fosse ancora una cosa, mentre oggi sarà più nel macellaio, diciamo. La bisteria è bella questa cosa, chissà che cosa potrebbe fare un macellaio con una stampa 3D. Interessante, no? Che cose. Abbiamo un nuovo film, cioè. Scusaci Costantini, c'è scappata! C'è scappata, c'è proprio scappata, non volevamo urtare la sensibilità di alcuno, però c'è scappata. Sì. Sì. No, si crea nell'attimo in cui tu accendi questa cosa. Perché se nell'attimo in cui i sensori sono spenti, non c'è lo spazio invisibile.
No, ah. Sì. Cioè, esiste nel momento in cui c'è l'interazione.
Nel momento in cui c'è?
L'interazione.
Certo, certo. Questo è un punto interessante, molto interessante questo punto in realtà. È molto interessante. È un punto, un bello punto di domanda. È molto interessante questa domanda, eh? Foriera di grandi crisi. Ma lo spazio invisibile esiste solo quando c'è l'interazione? Esiste a prescindere, in poche parole? Oppure è una... non lo so. Ci dobbiamo... È una domanda molto interessante. Certo, però siccome è una domanda interessante, non sappiamo dove ci condurrà, ma forse ci condurrà da qualche parte. Perché è anche bello farsi delle domande un po' assurde. È bello farsi delle domande assurde, perché noi non sappiamo che cosa succede. No? È una domanda interessante, non so adesso, non sono pronto a dare una risposta più univoca. Sì. Puoi mettere il parlante più forte?
Sì.
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 Ah. Ah, bello, bello, i due livelli, è bello questa cosa, è sempre il problema del salto da un sistema a un altro sistema. È bella questa cosa, non è male, è una bella idea. Cioè, perché tu metti in conflitto, diciamo, due mondi, no? Il mondo emerso e il mondo sommerso, è una bella idea. Vabbè, allora, questo è questo. Io per non sapere né leggere né scrivere, scusate un attimo, mo facciamo questa prova scientifica. Voglio vedere di sostituire questa nuova versione, tanto lo possiamo fare in tempo reale, e vediamo se l'abbiamo risolta, se è un problema di formato, se è un problema di formato, che problema è che non riuscivamo a vederla. Tanto così nel frattempo lo usate per riposarvi un attimo questa questione. Ok. Mo glielo sostituiamo, ok, in questa nuova versione, ok, glielo carichiamo, tanto voi siete maestri, capite tutto quello che sta avvenendo, lui sta dentro filmati, ok, animazioni varie, mettiamogli questa nuova versione di Novak, che è questa di oggi, e vediamo se è un problema di vecchio QuickTime con nuovo QuickTime. Ok? Lui dovrebbe andare alla nuova adesso. Riproviamo. Dovrebbe caricare la nuova. Ma manco trovata. Come mai? Non sto più in rete? L'ho chiamato diversamente. Che è successo? Mo. Ah, non l'ha ancora caricato, ecco perché. È lento. Ha distrutto il vecchio e non ha messo ancora il nuovo. Ok, adesso ci dovrebbe essere. Hai finito? Ok, vediamo. Torniamo, vediamo. Ok, eccolo. Ce l'abbiamo fatta. È un problema di formato, capito? Che il vecchio QuickTime, per qualche ragione, non lo legge più. Quindi ce l'avete, perché questo è importante. Detto ciò, possiamo usare la vecchia categoria di vuoto per definire questa idea di spazio? No, ovviamente no. Quello che differenzia quello spazio dall'altro non è il concetto di vuoto pieno, che era la vecchia idea, ma è forse proprio il concetto di informazione. Cioè proprio l'idea che lo spazio è in qualche maniera densificato dall'informazione, e l'attivizzazione di questa informazione è un parametro molto importante, molto interessante per pensare allo spazio in generale, quando interviene questo livello diverso che abbiamo appena affrontato. D'accordo, allora questa è la premessa del ragionamento. Adesso invece, per spiegarvi dal punto di vista più cognitivo, perché possiamo definire lo spazio come informazione, facciamo un discorso parallelo, più facile da comprendere. E il discorso parallelo più facile da comprendere, per poi arrivare al concetto di spazio, è attraverso il colore. Ragioniamo sul colore. E poi arriviamo al concetto di spazio. E creiamoci questa apparentemente banale domanda. E cioè, il colore esiste o non esiste? Per rispondere a questa domanda dobbiamo fare un altro giro. E affrontare la questione in questi termini. Il primo livello che a noi ci interessa capire del colore è che il colore, in realtà, anche se noi non siamo abituati a pensarlo in questi termini, è contestuale. Che cosa vuol dire che è contestuale? Che noi percepiamo il colore non tanto come siamo ingenuamente pensati a credere in termini assoluti, ma in termini di contiguità e contestuali, cioè dipende dal contesto in cui si colloca. Questa cosa deriva dal momento in cui mi sono appassionato di tutta questa cosa, io ci sono gli scienziati del colore, gli esperti del colore, che sono in rapporto anche con le... sono appartengono sia al ramo fisiologico che al ramo psicologico. Però, per dire, un esperimento per farvi capire rapidamente questo contesto, guardate questa immagine, no? Questo è un esperimento classico loro. Chiunque guarda questa immagine, per fortuna qua abbiamo un proiettore buono, e noi vediamo chiaramente, leggiamo chiaramente la zona centrale come sovrapposizione dei due colori delle bande laterali. Non abbiamo nessun dubbio, lo capiamo immediatamente. Ma se io stacco le due cose, nessuno legge più questa caratteristica. Bastato questo allontanamento. Questo ci porta a capire, questo è messo molto semplicemente, che il colore in realtà dipende dal contesto. La lettura del colore non è assoluta, ma dipende dal contesto. Questa idea è un'idea che ha dei forti sviluppi. Per esempio, una delle questioni che vale la pena molto rapidamente parlare, come tra parentesi, che ha a che vedere con questa, ma è tangenziale, un po' una nota a margine, è il famoso discorso della trasparenza. Uno potrebbe chiedere, ma professore, ma lei che parla della trasparenza come catalizzatore dell'epoca industriale, è che la trasparenza precedentemente non c'era? È che la trasparenza oggi non c'è? Domanda apparentemente legittima, giusto? Qual è la risposta? La risposta è che la trasparenza di per sé viene usata all'interno del paradigma modernista come una sorta di superoggettività. È l'idea della superoggettività che muove l'idea di trasparenza. La trasparenza è quella che rivela il profondo sentire di una macchina igienica, è quella che legge il momento dell'astrazione, è quella che rivela una sorta di oggettività del mondo macchina, è quello. La trasparenza, per esempio, come viene usata oggi, in moltissimi casi, non è affatto quella trasparenza, ma una trasparenza illusionistica e contestuale. Non è la trasparenza oggettiva del Bauhaus, è una trasparenza contestuale quasi illusionistica. Perché lì c'è la Fondazione Cartier? Perché la Fondazione Cartier gioca con la trasparenza, ma è l'opposto del Bauhaus. È una trasparenza che diventa tutt'altra cosa e si legge di nuovo, in cui la chiave in realtà è, essendo una chiave sostanzialmente di deformazione dell'idea dell'oggettività, è proprio l'opposto dell'oggettività, viene usata in maniera del tutto opposta. E questa, più della parentesi, continuando il discorso del colore per arrivare a quello di spazio, la seconda caratteristica molto interessante è che è vero che noi vediamo il colore dal punto di vista contestuale, ma il secondo aspetto decisivo è come noi lo vediamo dipende da come noi siamo costruiti, cioè è fisiologico. Che cosa vuol dire? Perché c'è questa immagine là davanti e queste due sotto? Perché gli esseri umani, così come hanno costruite le tre coordinate spaziali, hanno costruito un modo di vedere che è proprio fisiologico. Cioè, gli esseri umani hanno tre coni per quanto riguarda il colore. Tutti gli altri mammiferi hanno due coni. Che vuol dire che hanno due coni? Che vuol dire che vedono solo in bianco o in nero. Perché questo? Perché la caratteristica della specie del mammifero, essendo sostanzialmente un animale notturno, deve avere molto più sviluppate altre caratteristiche piuttosto che quella del colore, che non gli serviva praticamente a niente. Quindi si è atrofizzato, non ha mai avuto. Mentre invece gli uomini che hanno avuto, diciamo, un'evoluzione un po' diversa hanno questo terzo cono, che è quello che ci dà il colore, ma ci dà il colore entro un determinato spettro. Gli uccelli hanno quattro coni, non hanno tre, né due né tre, ma hanno quattro coni. Che vuol dire che hanno quattro coni? Vuol dire che loro vedono non lo stesso colore che vediamo noi, ma un colore molto più esteso. È come dire che invece di avere uno scanner a 8 bit di profondità, hanno uno scanner a 32 bit. Quindi vedono in maniera completamente diversa, completamente diversa. Quindi quello che noi pensiamo che è oggettivo, in realtà non lo è affatto. Dipende prima dal primo livello di tipo contestuale, il secondo di tipo fisiologico. La terza caratteristica è invece, e da un certo punto di vista è anche la più bella, e cioè è di carattere cognitivo-culturale. E cioè che noi vediamo e riconosciamo il colore rispetto a dei dati storici, culturali, geografici e, diciamo, genericamente antropologici. Se a noi un eschimese, ok, ci chiede di che colore è il ghiaccio, noi gli possiamo rispondere bianco o poco più, perché abbiamo una categoria. Se noi chiediamo questa domanda a un eschimese, lui ha 40 diverse modi di descrivere il bianco. Che caratteristica è questa? Non è solo, non è fisiologica, perché noi vediamo nello stesso modo, non è neanche contestuale, che la presenza in qualche, è di tipo cognitivo. Perché evidentemente per un eschimese distinguere il bianco e il ghiaccio ghiacciato da un mese che c'ha sto colore, quell'altro che c'ha l'acqua sotto, quello che c'ha la balena, ma che ne so io? Ma ce n'ha 30, perché è radicata in questa determinata cosa, d'accordo? Quindi ha una caratteristica cognitiva, cognitiva. Ok, questo a un certo punto, io c'avevo tutta questa teoria che già avevo fatto più espresso una volta, e finalmente ho trovato la risposta poetica, che è bellissima. Questo vale anche viceversa, cioè vale anche per un nordico, siccome il cielo normalmente è grigio, esiste il blu, fine. Per un mediterraneo esistono molti modi di chiamare il blu, no? Celeste, azzurro, turchese, patta. Perché? Ovviamente per la stessa ragione viceversa dell'eschimese. Allora, questa teoria a un certo punto è stata espressa in maniera molto molto bella quando io ho trovato questa poesia di Puskin, nordico, che vede l'Italia, e a un certo punto, non sapendo dire questa cosa, dice che noi abbiamo un blu inesprimibile. Fatemi trovare il punto. Eccolo qua, lo dice proprio all'inizio. Chi conosce la terra del cielo di indicibile azzurro? Allora, questa cosa che un nordico dice di indicibile azzurro, è una bella prova, è una bella prova. Allora, detto ciò, quindi il colore alla fine che ha queste tre caratteristiche, ma il colore, che è? Che cazzo? Cos'è il colore? alla fine, soprattutto, esiste o non esiste, che è la nostra domanda iniziale, esiste o non esiste? La risposta è semplice. Esistono le radiazioni elettromagnetiche. Quelle esistono. Ma quello che noi chiamiamo colore è informazione. Esistono le radiazioni, ma quello che noi chiamiamo colore è un'informazione. Tanto è vero che è inscrivibile in questi tre parametri che vi abbiamo appena descritto. Diciamo, non è semplicemente puramente convenzionale come la nostra dizione classica di informazione, ma appartiene alla stessa famiglia. Quindi il colore in quanto radiazione elettromagnetica certo che esiste, ma il colore come lo definiamo noi è informazione, che poi è una cosa banale se ci pensate un attimo. Una volta capito è ovvio che il colore è una delle forme primarie di informazione, basta che pensate a un semaforo, è quasi banale. No? Allora, detto ciò, quindi facendo questo strano giro attraverso il colore, attraverso queste tre categorie, noi capiamo che lo spazio esiste la materia, esistono le conformazioni della materia, ma se io devo raccontare che cos'è lo spazio, rientra di nuovo in tutte queste tre categorie, cioè è contestuale, è assolutamente cognitivo ed è fisiologico, perché dipende da come noi siamo costruiti. E quindi un buon modo per noi per pensare allo spazio è proprio attraverso il concetto di informazione. In questo caso lo abbiamo visto cognitivamente, nel caso di Novak l'abbiamo visto sperimentalmente. È una tenaglia. Da una parte l'abbiamo visto cognitivamente, dall'altra parte l'abbiamo visto sperimentalmente. Ma come lo vogliamo descrivere lo spazio di Novak, se non lo spazio dell'informazione? Scusa, come? Se ce l'avete meglio lo trovate, sono aperto. Lo troviamo, benissimo. Ma il concetto di informazione diventa così potente su questa idea. Allora uno comincia a pensare in una maniera diversa. A questo punto, una volta che uno ha costruito questa idea, comincia a costruire in maniera diversa. Per esempio, i segnali radio. Sapete come vanno le slitte nel deserto, nella tundra? Loro vanno seguendo i segnali radio, cioè, ma non i segnali radio perché sono i GIS, perché sono semplicemente la radiolina che diventa più potente o meno potente rispetto a loro si avvicinano a un punto. Quindi loro hanno una geografia rispetto alla potenza del segnale. È come se tu per andare a Monte Mario seguissi la radiolina al transistor. No? Quasi il segnale diventa forte o meno. Immaginate la cosa. Allora, questo che cos'è? Un tipo di informazione presente nello spazio che diventa un elemento fondamentale. Anche questa è molto carina, sempre su questa, diciamo, falsa riga. Sono le tracce degli aerei, sempre nelle situazioni. Allora, aereo per Londra, che passa a quest'ora, mi fa sta traccia. Allora vuol dire che va da Zingungu a Bububu e io seguo quella traccia per andare in questa direzione. È la stessa cosa, cioè altre informazioni che non sono informazioni classiche a cui noi siamo abituate, che permeano lo spazio e che diventano elementi, diciamo, fondamentali. Questa un po' nella mia cosa è sempre stata un'immagine importante, un'immagine importante e simbolica di tante cose allo stesso tempo. Allora, siamo a Santa Sofia, siamo ad Istanbul, cioè Santa Sofia parliamo probabilmente dell'edificio più importante dopo il Pantheon, a occhio e croce, a occhio e croce. Io sono a un convegno di astronauti, in una fase, si sa bene per quale strana circostanza, io sono in questo convegno di astronauti, quindi sono tutto permeato da questa visione degli astronauti, che è una visione completamente diversa dalla nostra, ovviamente, perché loro vivono a zero gravità, tutta l'idea dello spazio è un'idea completamente diversa dalla nostra, perché vivere a zero gravità vuol dire che qualunque cosa che noi vediamo attraverso le nostre coordinate, loro le vedono completamente in altre coordinate, quindi nicchie, cose, tutto, diventa è un'altra struttura mentale, no? Ogni punto è, diciamo, attivabile e percepibile. Tutta la rete spaziale è una rete attivabile e utilizzabile, mentre invece no, normalmente non ce l'hai questa cosa. Quindi tutta questa serie di ragionamenti, guarda caso, in uno di questi gite che si fanno in genere nei convegni, nei congressi, questi ci portano a Santa Sofia. Io già stavo su questo trip. Dopodiché mi vedo sta Santa Sofia in questa situazione, manco a farla apposta, c'è questa impalcatura che la divide esattamente a metà, manco a farla apposta, cioè metà, vedete, c'ha l'impalcatura e metà è libera. Naturalmente io ho letto tutto all'interno di queste categorie, dell'idea dello spazio come informazione e questa idea che in qualche maniera da un'idea di spazio come vuoto, che è l'idea, diciamo, a cui siamo, diciamo, legati, affezionati, tutto quello che volevamo dire, che vediamo a sinistra, noi a destra vediamo uno spazio matrizzato, uno spazio in cui ogni punto può avere una sua coordinata, in cui ogni punto è attivabile ed è uno spazio dell'informazione. Immaginatelo virtuale invece che reale, quello che vedete a destra della matrice dell'impalcatura. Giusto? Allora, se io penso allo spazio attraverso questa metafora di destra, che diventa astratta, non lo scaffolding ovviamente, non l'impalcatura, comincio a pensare a varie cose. Innanzitutto comincio a pensare a questa idea dello spazio come informazione che l'ho già data, l'abbiamo già costruita, a Tenaglia abbiamo visto. Ma poi ne costruisco un'altra idea, che è l'idea veramente potente. È che lo spazio è un pieno, non è un vuoto. È esattamente l'opposto. Non è vero che è un vuoto, è un pieno. Ma devo fare una serie di salti logici per arrivare a questo. Cioè lo spazio è un pieno, come ho visto, che può essere attivabile e attivizzabile attraverso, ovviamente, le protesi che noi abbiamo, perché senza protesi tutto questo quasi si spegne, non completamente, come si pensa, perché se poi puoi fare dei ragionamenti che hanno a che vedere con il suono, ma lasciamo perdere questo aspetto, quasi si spegne. Allora, lo spazio di informazione non è vuoto, è pieno, è attivabile e manipolabile. Allora, una volta che uno ha costruito tutte queste questioni, che sono tutte concatenate tra loro, improvvisamente capisci qual è o quale può essere il ruolo della tecnologia. Ma il ruolo della tecnologia è sempre lo stesso, cioè tu la devi immaginare prima, e questo è tutto il problema. Se no, l'arrivo pure semplice della tecnologia non è risolutivo. Tu devi sempre avere delle idee, o devi essere predisposto all'arrivo della tecnologia. Ma se tu non sei predisposto cognitivamente, pensi che il computer ti serve a fare la rotonda dei palladi, che va pure benissimo, ma non è esattamente quello. Allora, questa è l'immagine stranota ormai di Minio riporta, no? In cui questo spazio dell'informazione è effettivamente manipolato, eccetera, eccetera. Ma adesso abbiamo tantissimi, diciamo, discorsi tecnologici, e tanti che troverete voi, per esempio su tutto quanto riguarda il tema della trasparenza, di nuovo, che adesso è una trasparenza densa, di nuovo, è densa di informazione, è densa di capacità trasformativa dello spazio, no? È una trasparenza che si ibrida con sistemi interattivi, con sistemi spaziali, con sistemi reattivi, eccetera. Questa è il famoso discorso che facevamo la volta scorsa del Kinect, ma che vuol dire che noi abbiamo ormai alla portata di tutti sostanzialmente questa possibilità di far vivere lo spazio come pieno. Allora, quello smonta le gomme. Ma non è, attenzione, che smonta le gomme virtualmente, questa è una stupidaggine. Cioè il fatto che lui non è che smonta per finta, quello teoricamente le smonta per davvero. No? Perché basta legargli un robot? Perché i chirurghi oggi non operano a distanza? E che taglia veramente lì? No, taglia qua, taglia così. E quello c'ha la vita di quell'altro in Cina. Qua. Quindi non è che quello necessariamente gioca o necessariamente sta nel virtuale, lo riporta nel reale, attenzione. Che poi, no? Che quello giochi è un fatto così secondario. Il problema è che tu c'hai un input-output da questo spazio che diventa denso di informazioni, manipolabili, è la realtà, mica che... E questa qua è la nostra scheda qui. Ok, la parte dura della lezione è finita. Se avete capito, avete capito? Ma avete capito. Ok, quindi le basi della lezione sono in questi concetti, no? Abbiamo cambiato il nostro paradigma di spazio. Lo spazio è sempre al centro, ma non è l'idea di vuoto della generazione precedente, che è la stessa generazione, in fondo, che ancora appartiene alla fisica newtoniana. Anche per Newton lo spazio è un vuoto. Newton funziona perché lo spazio è un vuoto, non funziona. Ma già con i quanti lo spazio è diventato proprio fatto di molecole piene. Nella teoria dei quanti lo spazio è un pieno, mica è un vuoto. Mica è la saggio che dice lo spazio è un pieno. Io te lo metto a sistema, d'accordo? Ma, voglio dire, ok? Allora, adesso noi vogliamo farvi vedere delle tre installazioni che il gruppo Nitro ha fatto negli anni, che in qualche maniera hanno a che vedere con questo concetto, naturalmente anche con altri, anche con molti altri, che però in qualche maniera appartengono a questo, diciamo, ambito di riflessioni. Allora, e con questo finiamo la lezione, finiamo il corso, finiamo tutto. Allora, questa è stata un'installazione che noi abbiamo chiamato Tecno Primitivo, è stata fatta alcuni anni fa, ed è stata fatta in un bel contesto, un contesto molto bello. Non ve l'ho mai raccontata, Tecno Primitivo, all'inizio del corso. Ve l'ho raccontata, ma la riracconto, perché forse in questo contesto assume maggiore spessore alla fine del corso. Credo che ve l'ho raccontata all'inizio, però adesso è diversa. Allora, il contesto è quello di un giardino che una coppia di persone, uno un musicista filosofo, che è lui, è Lorenzo Brusci, e un altro un giardiniere paesaggista, prendono insieme e trasformano come campo di sperimentazione del rapporto tra musica e natura. Diciamo così. Loro all'interno di questo giardino di Firenze, che si chiama il Giardino Sonoro, realizzano molte opere e molti prototipi di questa cosa. Molti, di varia natura, anche molto suggestivi. Me ne faccio vedere soltanto uno, tanto a memoria, così. Questo mi era piaciuto molto perché era una sorta di muro pixelato, io l'avevo interpretato così, Vedete in questa diciamo parete arborea ci sono questi cespugli, vedete, che funzionano tecnicamente in maniera corretta dal punto di vista gardening. Vedete che hanno la loro terra messa lì, adesso questo. Ognuno di questi punti è però contiene anche uno speaker. Questa è tutta la questione. Per cui questo diventa una sorta di muro pixelato ma sonoro, per cui diventa un oggetto appunto ibrido. Che cos'è esattamente? E come queste cose loro ne hanno fatte tante, alcune anche, in alcuni casi, che hanno avuto anche un certo successo commerciale in varie occasioni. Tra le altre cose loro facevano un festival e ci hanno invitato a questo festival. E a questo festival noi abbiamo fatto questa, questa installazione che si chiama Tecno Primitivo. Vediamo un po' se... ok. Oggi la rete è abbastanza veloce, devo dire, dai nostri standard. Ok, allora, intanto che carica, credo che carichi, spero che si veda. Comunque, vediamo come va, vediamo come va. Questi sono alcuni di quegli oggetti di cui vi dicevo, no? Che hanno fatto loro. Queste specie di meduse con i suoni, per darvi l'idea un po' di qual è la situazione. Allora, questa è un'icona, basta dire, una delle icone dell'architettura, no? È la capanna primitiva di Locher, fatta a metà del Settecento come idea, diciamo, di rifondazione dell'architettura, a cui noi sovrapponiamo questa immagine un po' il logo. Quello che avete visto è una schermata del sistema di controllo e noi abbiamo costruito in maniera abbastanza semplice una nuova capanna, che è questa. Questa al solito sono quasi 5 secondi di registrazione famosi. Cosa avviene qua dentro? Lo capite abbastanza bene, immagino. Siccome lo spazio di informazione, a noi interessava costruire questa idea. Allora questa viene fatta con una variazione della cosa che ha fatto Novak sostanzialmente, però sono delle variazioni significative, cioè i movimenti della persona che sta sull'amaca, questa sorta di amaca dentro la capanna, sono ovviamente sensorizzati e quindi i suoi movimenti creano un ambiente sonoro, no? Ci sono delle modifiche abbastanza interessanti che ci bisogna sottolineare. La prima è questa, che sembra trascurabile ma è decisiva. Siccome la persona del giardino sonoro è un musicista, lui non voleva che la sua composizione fosse cambiata, fosse stravolta con i sistemi di pasticci interattivi o altre cose. È stato molto fermo su questa cosa. Quindi le operazioni del corpo cambiano solo alcuni parametri, che ne so, la frequenza, il volume o il timbro, non so neanche quali sono i parametri corretti dal punto di vista musicale, ma che sostanzialmente modificano entro, diciamo, dei parametri possibili. L'altra cosa, che è bella, ed è parecchio diversa da quella di Marco, è un'eruzione, è il primo che coinvolge il corpo, non è soltanto questo, ma coinvolge il corpo, e il secondo, molto secondo noi importante, è che evoca questa idea di capanna primitiva, ecco perché si chiama tecno primitiva, degli anni 2000. Cioè, quella era la capanna, quella di Locher era la capanna primitiva in cui da cui bisognava, secondo Locher, ripartire e una sorta di rifondare l'architettura sulla base delle regole base della natura, d'accordo? Perché questa è l'idea. non rococò, non la rovina, è una cosa, ripartiamo dalla, delle regole base, questa sorta di inizio dell'illuminismo, no? Anche nel pensiero in qualche maniera architettonico. Adesso non c'ho l'icona, ma l'icona lo dice proprio esplicitamente. Mentre invece noi ricreiamo sostanzialmente, metaforicamente, una nuova capanna primitiva degli anni 2000, in cui il tema della natura, il tema del corpo e il tema dello spazio dell'informazione è, diciamo, la chiave. Vediamo se riusciamo a vedere, questa che è molto divertente. Mentre io, caro Valerio, per fortuna ho trovato i 5 secondi per fare l'animazione, tutti gli altri hanno lavorato con una dedizione notevole a creare questo filmato, che tecnicamente è abbastanza interessante. Guardate che succede. Perché l'installazione ha avuto molto successo, no? E quindi molti utenti hanno approfittato. Ci sono dei rumor che ci sono state anche nelle coppie che si siano, diciamo, abbattate, ma non abbiamo filmato a proposito. Però ci sono stati dei rumor a proposito. Comunque, questa era questa cosa per avere memoria di tutta questa faccenda. Ovviamente è ampiamente iscrivibile in quello che noi siamo, io spero che sia abbastanza comprensibile. Ecco, vedete le due immagini a confronto, eccola qua, no? L'architettura che mostra al putto architetto la retta via della sana architettura seduta sulle memorie, diciamo, degli stili classici e rococò. Che stai a fare? Sta girando un'altra volta? Ah no, sta andando sulla playlist. Ah, questo è un bel progetto, però questo ve lo lascio perdere, che se confondiamo un poco troppo. Dopodiché, quest'estate il gruppo Nitro ha realizzato un'opera di cui noi siamo molto orgogliosi, che si chiama Reciprocal. Io qua vi ho messo il link attraverso cui potete un poco capire meglio il tutto. Qui c'è un articolo che descrive abbastanza bene, diciamo, l'operazione da tanti punti di vista, quindi la potete leggere, e credo che qui, vediamo un attimo, questo, ok, e invece questa è la pagina del sito ufficiale da cui vedete alcune immagini. In due parole, a monte di questo ci sono 3 o 4 operazioni tutte collegate insieme. La prima, per me importante, e che può anche in qualche maniera forse influenzare alcuni aspetti del vostro pensiero, è che a mio avviso, ma penso anche sia molto condivisa da tutti i membri del gruppo, a me piace questa operazione in quanto accentuazione o messa in evidenza di alcune situazioni di crisi. Cioè, noi abbiamo scelto un lungomare bellissimo di questo piccolo paesino dove noi passiamo 8-9 giorni l'estate a lavorare insieme nel gruppo, perché sto lungomare era da un certo punto di vista bellissimo, dall'altro punto di vista non capito, degradato, stupidizzato, come tanti spazi, quindi da quel punto di vista neanche visto, neanche apprezzato. E quindi secondo me un livello interessante è questo, che questa struttura che si chiama Reciprocal è, come dire, un evidenziatore, una sorta di evidenziatore spaziale, una sorta di plug-in di questo, e questo è un livello. Il secondo livello è che questa si basa su un'idea costruttiva messa a punto da Leonardo da Vinci, che consiste sostanzialmente, spero di usare le parole corrette, dal fatto di far lavorare le forze in aiuto una con l'altra, in collaborazione l'una con l'altra, reciproca appunto. Tendenzialmente questa maniera di lavorare, utilizzando le forze una dell'altra per stare insieme, tende nell'idea originaria a creare forme concentriche, naturalmente, quindi forme sostanzialmente alla canestro, diciamo così. Invece il gruppo ha sviluppato un sistema per cui le forze reciproche non sono concentriche a basket, ma sono organiche. Sono organiche, quindi hanno un allenamento organico, però con la tecnica reciproca, delle forze reciproche. Questo come è stato fatto? È stato fatto sostanzialmente in un paio di modi contemporanei. Uno è stato fatto creando un modello, che è un modello Grasshopper, di cui potete immaginare il Deus Ex Machina è ampiamente Gabriele Stancato, a cui tutti dobbiamo molto su questo, quindi un modello Grasshopper che permette di avere parametrizzata all'interno di queste coordinate di reciprocal sostanzialmente un infinito campionario di forme, giusto? Quindi reciprocal è size specific, ogni volta ce n'è una diversa, perché c'è il modello parametrico che ha alcune regole. Se lui, abbiamo deciso insieme di non farvi vedere il modello questa volta, perché Gabriele ha detto ne stanno pure troppo allo stesso, e non vogliamo confondere i due livelli, perché adesso sta parlando di spazio di informazione, però voi siete in grado di metterlo insieme. Quindi c'è questo modello, dopodiché il modello viene ottimizzato con un altro software, un altro plugin sempre inserito, che viene ottimizzato rispetto al numero delle aste, giusto? E alle forze che può... Tre livelli di ottimizzazione, che sono il numero delle aste e la forza, com'è? Come sono? Grosso modo, lui che fa?
La forma e come l'aspetto della reciproca vera e propria, cioè la forza...
Tra l'una e l'altra. Quindi la forma per esempio viene un po' cambiata, perché ovviamente un sistema a verifica e quindi piccoli aggiustamenti possono avere grandi impatti sulla cosa. Detto tutto ciò, cosa succede? E qua è il punto dolente, che queste informazioni dal modello vengono passate a uno spreadsheet, a un foglio elettronico, che asta per asta, questo è di fatto di quante aste è fatta sta roba? Appena 500 aste. Ogni asta, che diventa un'entità ovviamente, ha tre punti di controllo. Sono tre punti di controllo che vengono dati dallo spreadsheet. A questo punto bisogna prendere i tre punti di controllo e attaccarli fisicamente nelle tre aste. Attualmente non riusciamo a fare meglio, anche se potrebbe essere fatto meglio, ma attualmente questo riusciamo a fare. Quindi noi abbiamo 500 aste, ciascuna con tre punti di controllo particolari che vengono dati dallo spreadsheet, che è la traduzione del modello Grasshopper ottimizzato. Ci siamo? A questo punto ogni asta, con tanta pazienza, con una sorta di Shanghai, ecco perché ci si mette un po' di tempo, viene montata con le altre a creare la forma complessiva. E tutto questo che cazzo c'entra con lo spazio informazione? Giustamente, mi potrete dire voi, c'entra. Perché su questa macchina spaziale, sai, specifica, eccetera, che già sarebbe abbastanza interessante di per sé, naturalmente può a sua volta essere sensorizzata, giusto? Quindi può avere input-output di vario tipo, in fondo in una maniera relativamente semplice, con sensori di presenza, con sensori di prossimità, eccetera. teoricamente, ancora non l'abbiamo fatto, teoricamente lei stessa potrebbe essere in parte semovente, anche se ancora non l'abbiamo fatto. Ma noi abbiamo pensato a un terzo livello che è, secondo noi, molto bello e molto suggestivo, è abbastanza semplice, che va diretto a questa idea dello spazio come informazione e lavora ancora una volta sul suono. E questa è una cosa che alcuni di voi può molto interessare, capire e fare. Di cosa si tratta? Ve la faccio vedere, forse prima ve la faccio vedere e poi la... Questa è una seconda installazione di reciproca fatta a Ronciglione, però su questa abbiamo le buone filmate. Ho fatto uno sbaglio. Cosa sta facendo lei? Che è una cantante siciliana. Lei sta usando come strumento degli elementi dell'ambiente. Questo avviene attraverso un gadget che noi abbiamo sperimentato e trovato molto bello, molto utile. Prima l'avevamo capito, poi finalmente l'abbiamo, diciamo, acquistato e utilizzato, che si chiama Mogis. Cos'è Mogis? È una sorta di endoscopio, diciamo, no? Che appoggiato a qualunque oggetto fisico, questo tavolo, quella cosa, il muro, un'inferriata, qualunque cosa, siccome funziona come un endoscopio, quello dei medici, sostanzialmente, questo movimento che non produce suono, con l'endoscopio produce suono. Ma una cosa è che lo dai a me, che non ho la minima cultura musicale, un'altra cosa è che lo do a un musicista, è diversa la questione, cambia. Allora, queste reciprocal sono accoppiate a questa idea che lo spazio, gli ambienti vari dello spazio possono partecipare interattivamente alla cosa. Adesso vi faccio vedere una cosa che... Allora, questa è la seconda interpretazione fatta in una situazione molto più dura, molto più faticosa, quest'inverno. A Ronciglione, all'interno di un festival, la struttura è molto più grande, molto più complessa anche da realizzarla e tutto è stato abbastanza, diciamo, impegnativo, ed eccola qua, il concetto è analogo, la forma è completamente diversa, eccetera. Mi piaceva farvi vedere, credo che siano qua, se mi ricordo, ecco, anche di questo era stato fatto un filmato abbastanza bello. Questa è di quella di Gioiosa, eh? Ok. Che in pochi minuti vi racconta tutta la storia.
Thank you.
Ma meglio che suona la testa di Michele. Vabbè. Suonava bene? Suonava bene? Suonava bene. Va bene, allora questa l'abbiamo fatta, e abbiamo praticamente finito. Due cose a note a piedi pagina. Io qua vi ho messo disponibile l'articolo mio più avanzato su tutta questa questione, se volete leggetelo, si chiama Perché dobbiamo rappresentare l'invisibile, ed è pubblicato, se lo potete leggere in originale, nella rivista Disegnare, oppure lo potete anche scaricare in Amazon, ma comunque lo potete leggere dal link che vi ho dato. È un articolo molto impegnativo, e che fa un po' il punto su tutto questo tragitto, con una serie di esemplificazioni appartenenti a varie altre arti, e partendo anche molto alla lontana, come potete capire da questa immagine in prima pagina. Quindi è messo qui per voi. Volevo chiudere con questo libro perché è una questione molto interessante. Alcune idee di queste che noi abbiamo espresso in architettura della rivoluzione informatica, che abbiamo espresso sul concetto di tempo, che abbiamo espresso sul concetto di spazio, e questa anche maniera di descrivere quello che è contenuto in questa lezione, come dire, io ci sono arrivato non attraverso una chiave diciamo di accumulo di conoscenze, ma ci sono arrivato attraverso una chiave di ipotesi verifica, cioè io ho fatto delle ipotesi e poi progressivamente ho visto se funzionavano, cioè se aprivano effettivamente dei varchi, se funzionavano come idee propellenti per il lavoro dei giovani, se funzionavano a una, diciamo, descrizione di tipo logico, come è avvenuto nel libro e in altri scritti. A volte capita che uno ha delle interessanti verifiche che avvengono da altri campi, e tu dici, tu guarda, questo è, la pensa su parecchie cose, la vede in maniera abbastanza simile a molte cose, ma lui magari è uno che ha dedicato tutta la sua vita di scienziato a questo tipo di cose. E allora quando io ho scoperto questo, diciamo, questo libro, e l'ho scoperto perché un autore di una nostra collana ne ha scritto uno di cui lui parlava spesso, noi abbiamo fatto quella collana che si chiama Gli strumenti, Catalano ha scritto in questa collana il libro sullo spazio-tempo estaniano, sostanzialmente, e poi dopo un po' me ne ha spedito un altro che era sostanzialmente riapertura critica su questo autore, che era stato abbastanza dimenticato, abbastanza, diciamo, era stato riscoperto, ma non poi così tanto, che si chiama Jacob Van Uccle, io suppongo che si pronunzi, però spero che non venga registrato. Chiamiamolo Jacob. Allora, Jacob, studia gli animali e capisce delle cose molto interessanti. E li chiama ambienti animali e ambienti umani. Il bandolo della sua, diciamo, costruzione è che noi facciamo un gravissimo errore nel pensare che viviamo tutti nello stesso spazio. È uno degli errori più colossali che possiamo fare. E invece quello che lui tende a dimostrare è che noi viviamo in spazi diversi e che questi spazi in realtà sono, da un certo punto di vista, sono come tante bolle, in realtà sostanzialmente chiuse e che hanno sovrapposizioni molto piccole una con l'altra. Questa idea dell'ambiente come una sorta di proiezione fisica o di interrelazione fisica con come ciascuna specie o con ciascun animale è costruito, è un'idea potente dal nostro punto di vista, molto potente e molto interessante, se vi ricordate anche la vecchia lezione che noi abbiamo fatto proprio sul tempo e lo spazio. Vi ricordate quando parlavo di spazio a due dimensioni, no? E come nello spazio a tre dimensioni percepisco quell'ambiente come qualcosa in cui non valgono, io riesco a mettere le altre regole che lui neanche può neanche immaginare. Vi ricordate tutto questo ragionamento che andava a, in qualche maniera, all'idea della coesistenza di spazi diversi che erano dominati dalla regola del salto, no? Quando noi parliamo di uno spazio effettivamente a quattro dimensioni. Beh, in poche parole, Jacob dimostra questo con una serie di esempi illuminanti. Uno dei più belli è questo della zecca. Descrive come vive la zecca. La zecca è un animale che sta appeso agli alberi, che non ha vista e non ha, se ricordo bene, neanche un dito. Sta appesa agli alberi e quando c'è una differenza di calore si lancia sul suo target, dove fa quello che deve fare, dopodiché in qualche maniera, se ricordo bene, ricomincia il ciclo. Quindi il suo ambiente a volte toppa perché non casca nella cosa. Allora la domanda è: l'ambiente della zecca è dato semplicemente dal calore, da questa possibilità, diciamo, dello sganciamento e da poche altre? E lui descrive appunto questo ambiente della specie, appunto ambiente animale, della zecca, come un ambiente completamente differente da quello di un altro animale che ha altre coordinate, altre cose, no? E quindi questo mondo ha questo, diciamo, concetto di ambiente che diventa molto interessante e di nuovo che non è oggettivo in qualche maniera, come noi tendiamo a pensare attraverso categorie astratte, ma è ipersoggettivo. E io mi domando, ma allora a questo punto, di nuovo, concetto che Jacopo evidentemente non aveva, perché scrive negli anni 20 e negli anni 30 dello scorso secolo, non possiamo anche noi di nuovo descrivere l'ambiente della zecca come uno spazio dell'informazione? Cioè lei ha un certo numero di informazioni, che sono quelle legate al suo sistema fisico, contestuale e cognitivo, per quel poco che c'ha, per cui quello spazio è effettivamente lo spazio dell'informazione in cui lei riesce a muoversi. Perché a noi ci interessa tanto continuare a ritornare su questo concetto di informazione? Ma perché siamo nel corso di Information Technology? Perché noi abbiamo iniziato questo corso parlando di informazione, facendone capire il potere molto forte, no? quindi abbiamo fatto tutto un percorso per arrivare a questo punto, quindi anche lo spazio può essere molto utile vederlo sotto il punto. E comunque abbiamo finito la tua carriera universitaria e in questa frazione è finita. Però ci vediamo mercoledì, facciamo questi colloqui che devono essere un momento di interessante per voi. È chiaro che ci dovete incontrarvi prima, non venite, questo va da sé. Dovete avere un incontro serio nel gruppo, dovete fare un brainstorming serio. Fate gli spaghetti, vedete voi come la volete gestire, anche un aspetto che sia piacevole, perché è bella questa cosa di lavorare in gruppo in questa cosa, in genere è un momento di bellezza dell'esperienza. Va bene, allora al prossimo mercoledì.